Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 29, live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, versione refitted, e quindi abbiamo tecnologie nuove che non sappiamo usare, quindi abbiate pazienza per qualsiasi problema tecnico di questa puntata e delle altre, non so, a quante puntate saremo? Più o meno 150, una roba così. Ho già detto che sono Michael Sacchi e questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 28 di maggio 2015 e facciamo un giro di saluti e Paolo Amoroso vi darà i riferimenti per le domande. Da Milano, appunto, c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Se avete domande o commenti utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google Plus oppure la chat sul nostro sito live.astronauticast.com.
Paolo Amoroso invece lo trovate su paoloamoroso.com, il suo biglietto da visita per capire chi è e che cosa fa, ma principalmente scrive e commenta su Google Plus. Scommetto che oggi ha seguito il keynote di Google I.O. molto da vicino.
Sì, con un bidone di popcorn e un barile di bibita gassata.
E ho soltanto dato uno sguardo appena tornato a casa dal lavoro e poi l'ho lasciato perdere. Me lo guarderò in differita a pezzettini durante la settimana. Siamo un po' tutti fanboy di Google qua, anche se poi ci arrabbiamo quando Hangout ci lascia in braghe di tela. Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del vostro podcast astronautico preferito e come ogni volta vi auguro un buon ascolto e come diceva Paolo, se avete domande intervenite, che i vostri interventi a gamba tesa ci fanno piacere.
Riccardo Rossi invece lo trovate su twitter.com/spacehumor oppure sulle pagine di Astronauti News nella sezione apposita Space Humor, dove trovate tutta la collezione delle sue vignette e fotomontaggi a tema astronautico molto molto divertenti. Ultimo, sul finire della musica, ma non ultimo di importanza, c'è Luigi Morielli da Carmagnola.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli da quel di Carmagnola.
Luigi Morielli, che è lui veramente, anche se non ha lower third, garantisco io, lo riconosco, faccio come quando si va a votare che non hai il documento, ma se c'è qualcuno che ha il documento che certifica che sei tu, allora forse si può fare. Se qualcuno ti conosce personalmente all'interno della commissione, una roba così.
Oppure un profilo certificato come si usa nei social.
Esatto, Luigi Morielli, come si dice? Certified? No, verified.
Ma profilo verificato, certificato, mettiamogli un badge.
Il problema è che Google non mi lascia mettere. Devo mettermelo sulla maglietta direttamente.
Stampalo. Bene bene, come dicevo, nuovo setup audio, cerchiamo un po' di rincorrere i vari problemi che ho avuto io qua agli studios. Questa volta pare che abbiamo trovato più o meno la quadratura del cerchio, c'è ancora spazio di miglioramento, avremo ancora di disastri, devo reinstallare il sistema operativo, una versione di Linux solo per il podcast, questo è Linux che uso normalmente per i fatti miei.
Io ne approfitto per lanciare il contest. Da quante puntate Mike dice che deve ristallare il sistema operativo? Il vincitore otterrà una patch is.
Sì, ma intendevo tutt'altra cosa. Questa volta è la prima volta che lo dico perché l'ho deciso l'altro ieri. Dovevo passare a un altro sistema operativo. In questo caso invece devo reinstallare quello che avevo già messo per... Vabbè. Storia lunga. Passiamo alle notizie invece. Non ci sono news associative di rilievo. Scusate un po' la polvere di astronauticas.com che ha avuto qualche malfunzionamento in settimana. Ma adesso siamo tornati operativi. Ci stiamo preparando a botte di traffico come durante il lancio di Samantha, ad esempio. Quindi andiamo con le notizie di settore, quelle un po' più interessanti dei nostri problemi di associazione. Partiamo da notizie di Casa Italia con l'ASI.
Sì, perché il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana ha nominato in questi giorni, quindi siamo alla fine di maggio del 2015, un nuovo direttore generale che è la dottoressa Anna Sirica. La dottoressa Sirica sostituisce l'ingegner Roberto Ibba, che è un tecnologo dell'ASI, nominato il 7 aprile del 2014 appunto nella posizione di direttore generale. A sua volta Roberto Ibba aveva sostituito il dottor Fabrizio Tuzzi, che si era dimesso il 25 marzo sempre del 2014, poco meno di un anno dopo aver assunto questo incarico. La dottoressa Sirica è nata a Pomigliano d'Arco in un anno simbolicamente importante per chi lavora nel settore spaziale, perché è nata nel 1969, poi si è laureata in economia e commercio all'Università Federico II di Napoli nel 1995 e poi ha conseguito un master di secondo livello in economia pubblica all'Università La Sapienza di Roma nel 2004. Ha avuto diverse esperienze nell'ambito di incarichi di gestione e amministrazioni in enti pubblici e in enti di ricerca, perché è stata per esempio alla direzione degli affari amministrativi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha lavorato per esempio al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dove è stata dirigente dei servizi di ragioneria e bilancio, e poi ha lavorato anche per l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF, dove è stata fra l'altro anche segretario generale della segreteria tecnica di presidenza e dirigente all'ufficio bilancio e programmazione finanziaria. Tutti questi incarichi gestionali e amministrativi, perché la posizione di direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana è un incarico di tipo operativo, cioè di rendere effettive, di svolgere, di realizzare tutti i progetti e le attività che vengono decisi dall'ente. Tra le posizioni di vertice più conosciute c'è quella del presidente, che è il professor Roberto Battiston, un fisico di grande fama, che ha però un incarico più di tipo di un incarico di indirizzo, di coordinamento e di pianificazione. Quindi il direttore generale complementa queste funzioni direttive mettendo in pratica, realizzando operativamente tutte le attività che vengono decise. Quindi facciamo i nostri auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana, la dottoressa Sirica.
Grazie Paolo, e in bocca al lupo alla dottoressa Sirica. Intanto raccolgo il feedback della chat e alzo il volume ulteriormente. Non abbiamo un feedback automatico qua, non posso riascoltarmi come vi sentite voi. Come vi sentite voi oggi? Come mi sentite?
Lasciate. Ti tiri dietro fruscio adesso, ma vabbè.
Lo so. Forse dobbiamo prendere un altro microfono, non lo so, dovrò traslocare io poi. Esco di casa per fare spazio ai microfoni. Non so se forse in giro un altro C1, potremmo provare quello. Non mi interesserà. Mi interesserà magari invece di sapere che la Cina ha in progetto, un progetto molto avanzato, già in fase di sviluppo, una nuova capsula. Siamo abituati a vedere il programma cinese imperniato sulla capsula Shenzhou, che scommetto che Riccardo mi ha messo una notizia nella scaletta solo per farmi dire che la Shenzhou sta alla Soyuz come la Marbella sta alla Panda, quindi molto molto simile come filosofia di design alla capsula russa. Invece in questo caso si tratta di qualcosa di più originale. Adesso non pensate a qualcosa di originale come uno spazioplano, come qualcosa di completamente rivoluzionario o innovativo, come possiamo pensare alla Dragon con i motori di Draco installati direttamente sulla capsula e cose di questo genere. Non si sanno ancora i dettagli, comunque si sa che potrebbe essere una capsula di forma, con un rapporto di forma simile a quelle di Apollo e Orion, quindi un tronco conico. L'obiettivo è probabilmente, secondo le indiscrezioni, quella di avere una capsula in grado di volare oltre l'orbita terrestre, come praticamente nei progetti della maggior parte delle nuove capsule governative. Ovviamente è un progetto governativo, come tutto il programma spaziale cinese, è stato approvato dal governo a ottobre del 2014, anche se si è saputo soltanto ora, e a quanto pare ci sono stati addirittura dei test in atmosfera. Hanno effettuato dei test di discesa e di atterraggio utilizzando dei paracadute delle Shenzhou, quindi probabilmente evolvendo il sistema di rientro della Shenzhou, almeno di paracadute. Ci possono essere, secondo sempre queste indiscrezioni provenienti da documenti pubblicati in Cina, due configurazioni principali. Una da 14 tonnellate per l'utilizzo in orbita bassa con 6 persone a bordo, e poi una capsula agganciata a un sistema di cruise, come si dice, un mezzo dedicato alle lunghe distanze per arrivare a Marte. Sempre in questa versione da 14 tonnellate, e poi una versione da 20 tonnellate per 4 persone invece dedicata a ipotetiche missioni lunari. Speriamo di vedere qualcosa. Al solito, non sappiamo quanto una nuova corsa alla Luna, o meglio, quanto un miglioramento del performance cinesi nello spazio possa spingere le altre nazioni o privati ad andare in quella direzione, ma tentando a nuoce sicuramente ci piacerebbe vedere una missione del genere e seguirla. Non è così trasparente, ad esempio, questa fase di sviluppo, non si possono vedere video e test di queste nuovi mezzi come accade per i mezzi occidentali, ma sono sicuro che una missione avrebbe comunque una forte, forte rappresentazione mediatica, come hanno avuto quelle nel passato, le missioni cinesi del passato. Quindi in bocca al lupo alla Cina. Da appassionati possiamo dirlo senza alcun genere di problema. Aspettiamo però di vedere qualche dichiarazione ufficiale per crederci e vedere come sarà da vicino. Ne sapremo di più probabilmente nei prossimi mesi. Troverete sicuramente notizie su Astronauti News, come in questo caso riportate da Alberto Zampieroni. Voi avete visto qualche immagine o qualcosa del genere? Io ho cercato un po' oggi, ma al di là di queste indiscrezioni che arrivano da Astronauti News, perché non sono riuscito a trovare altre fonti in assoluto, dovrei chiedere al nostro Alberto dove le ha scovate, ma non ho trovato assolutamente niente al riguardo. Bene, andando sempre a parlare di capsule, in questo caso torniamo in Occidente con le capsule private di SpaceX. Cosa vuol dire che ha una certificazione di categoria 2, Ricky?
Praticamente è una scala diciamo, di valutazione del rischio che NASA ha per quanto riguarda i carichi, comunque le sonde che vengono piazzate in cima al razzo. Diciamo che le sonde a rischio basso, insomma, o i payload, se vogliamo essere più generici, a rischio basso, sono di categoria 1. Poi c'è tutta una serie di payload a rischio medio a categoria 2 e poi si sale fino alla categoria 3. Fino a questo momento SpaceX poteva lanciare carichi di categoria 1, quindi a rischio basso, però diciamo che Elon Musk e la sua compagnia in questi mesi ha lavorato anche da questo punto di vista e si è dato da fare per ottenere tutta una serie di certificazioni anche per poter finalmente lanciare missioni a rischio medio. In questa classe di missioni ci sono praticamente tutti i satelliti per lo studio della Terra, ma anche delle piccole sonde interplanetarie. Il debutto per questo tipo di missione dovrebbe essere da Vandenberg a luglio, dove verrà lanciato un satellite per lo studio oceanografico, un satellite franco-americano. E, mentre per quanto riguarda le missioni di categoria 3, cioè quelle ad alto rischio, ancora non abbiamo una certificazione per SpaceX, ma sono per intenderci quelle missioni in cui ci sono delle sonde di svariati miliardi di dollari che per il momento non vengono lanciate ad esempio dagli Atlas 5 o dai Delta. E comunque per Elon Musk tutto procede a gonfie vele e tra l'altro c'è anche un'altra notizia che sicuramente porterà dei nuovi introiti a SpaceX, è che proprio recentemente anche l'USAF, quindi i militari, hanno dato l'ok al Falcon di poter lanciare dei carichi militari, quindi insomma è un'altra serie di lanci da mettere diciamo, nel calendario per quanto riguarda SpaceX, quindi l'affidabilità dei vettori della casa SpaceX sta insomma, convincendo anche, anche i militari che naturalmente richiedono degli standard particolarmente alti, quindi se si fidano loro è sicuramente un buon segno anche per insomma, il proseguimento dello sviluppo dei vari vettori di SpaceX.
Mi ero completamente perso una notizia, infatti pensavo si riferisse alle capsule. Mi chiedo come sia questa fase di certificazione. Sicuramente non si basano soltanto sullo storico, non è che se questo lanciatore ha avuto tot successi e zero fallimenti o pochi fallimenti, allora è affidabile. Sicuramente faranno come si dice, delle valutazioni dei processi produttivi. Ed è interessante perché se effettivamente SpaceX riesce a tagliare dei costi, questa certificazione mostrerebbe che non sono costi tagliati, diciamo, cutting corners, come si dice, prendendo delle scorciatoie e magari sacrificando in parte la affidabilità, come può sembrare in questo periodo, nella missilistica russa. È un'ottima notizia, sicuramente è una cosa che fa bene agli affari per SpaceX, non soltanto perché ovviamente è sintomo che avranno in futuro nuove missioni assegnate, nuovi contratti assegnati, ma anche che è un ente esterno che dice ok, stanno facendo un buon lavoro, non soltanto guardando i risultati, ma anche guardando come lavorano.
E ricordiamo mai che proprio dal punto di vista dei profitti di SpaceX, il settore spaziale militare è molto più ricco, ha enormemente più investimenti del settore spaziale civile, un ordine di grandezza in più, se non ricordo male.
Giusto, è decisamente il momento di investire, anzi forse è troppo tardi per investire in SpaceX. Non è una pubblicità, no, SpaceX non ci pagano, non ci paga, non ci... andiamo avanti. Che cosa ci rimane in scaletta? La brutta notizia che arriva ogni qualche anno quando la Planetary Society prova a fare un volo a vela.
Sì, in effetti è di nuovo andata male, nel senso che il 20 maggio scorso, a bordo del vettore Atlas 5 che ha portato in orbita l'X-37B, che è lo spazioplano militare, quello americano, c'erano 9 CubeSat, in pratica il raggio vettore è arrivato in orbita, ha rilasciato l'X-37B, l'Upper Stage Centaur ha fatto un'altra ascensione, ha portato su un'altra orbita, si è portato su un'altra orbita, ha rilasciato questi 9 CubeSat, poi ha fatto il suo rientro controllato, si è disintegrato. Fra questi 9 CubeSat ce n'era uno in particolare che si chiama Light Sail, quindi la vela della luce, che era pagato dalla Planetary Society ed era un CubeSat di 3 unità, quindi 10 centimetri per 10 centimetri per 30 centimetri. All'interno, al suo interno c'era una vela solare in Mylar, dello spessore di circa 4 micron e mezzo. e quindi grande 32 metri quadrati. Arrivati in orbita, i contatti con terra funzionavano, è riuscita a eseguire tutte le operazioni di messa in funzione, quindi si è aperta perfettamente, tutto ben distesa. Peccato che c'era un piccolo problema che hanno scoperto tardi nel computer di bordo. In pratica, la telemetria inviava a terra un pacchetto di dati ogni 15 secondi, però lo memorizzava a bordo anche. E questa memoria che accumulava i dati aveva il limite a 32 MB. Arrivato a 32 MB si sarebbe bloccato il software. E questo purtroppo è avvenuto proprio venerdì sera. E la cosa pazzesca è che venerdì nel pomeriggio si erano accorti del problema, avevano trovato una soluzione e venerdì sera hanno inviato la soluzione alla stazione di terra per poter essere inviata a bordo, però nel momento in cui potevano inviarla, quando è stato il passaggio all'antenna di terra per poter trasmettere i dati, purtroppo la vela solare non ha più risposto e quindi era già arrivata al punto critico. Adesso sostanzialmente sia questo satellite, piccolo satellite, è una missione piccola, però comunque è una missione privata perché a tutti gli effetti il gruppo del Planetary Society ha investito 1.200.000 dollari per questo volo. E la differenza per arrivare a 5 milioni, 5,45 milioni ce l'ha messo la NASA perché comunque credeva in questa operazione. E la cosa pazzesca adesso è che bisogna aspettare, sperare che il computer si riavvii. Se il computer di bordo si riavvia, resetta anche questo banco di memoria che sta contenendo tutti questi dati e quindi riparte il caricamento dei dati. A quel punto da terra si può caricare nuovo software e fare in modo che la vela solare possa poi continuare il suo lavoro. Però questo riavvio, per assurdo, bisogna aspettare che ci sia un evento solare, quello che di solito capita anche ai rover su Marte, piuttosto che alle sonde spaziali, quando un raggio, non ricordo come si chiamano, comunque un protone, una qualche particella carica colpisce il computer centrale, il microprocessore centrale, ci può essere un riavvio spontaneo. Questo riavvio spontaneo è quello che stanno aspettando per fare in modo di poter fare tutta questa operazione. Attualmente da terra stanno inviando continuamente ad ogni passaggio disponibile, stanno inviando il comando di reset appunto imposto. Ed è sperabile che o il computer di bordo faccia un riavvio perché il software va in crisi definitivamente, o riceva, abbia ancora quel piccolo barlume di funzionamento che gli permette di ricevere il comando di reset, oppure arrivi questo famoso protone che gli dà un impulso di riavvio spontaneo, così. Hanno calcolato che è possibile che ci potrebbe essere un evento di questo tipo entro 3 settimane e quindi la speranza è quella che riescano a riattivare questa cosa. Sostanzialmente la vela solare ha una vita in orbita prevista di circa 6 mesi, perché comunque poi essendo una vela solare, anche se è una quota abbastanza alta, la frenata del residuo atmosferico è comunque alta, quindi il rientro non è procrastinabile. Però se si riuscisse comunque a poterla utilizzare sarebbe un bel colpo di fortuna dopo tante sfortune per la Planetary Society.
Ma non ha, mi sembra strano che non abbiano mai fatto girare il software così a lungo e generando così tanti dati in uno dei test a terra. È incredibile che si sia arrivati a lanciare una versione con quel bug.
Quello in effetti è la cosa più strana. È lanciato appunto con quel bug e oltretutto gli sono arrivati subito, appena dopo, al momento in cui è andato in crisi tutto. Con il colmo della sfortuna in questo caso. Sì, sfortuna relativa, perché comunque bisogna considerare che se avessero collaudato come si deve, probabilmente non se ne sarebbero accorti dopo. Era prima che dovevano accorgersene, ovviamente. Comunque è bello sapere anche queste missioni. Questa è una missione che è grande, praticamente il satellite è grande come una scatola da scarpe, perché 10x10x30. E poter fare anche della scienza con dei satelliti così piccoli. In effetti i CubeSat stanno di CubeSat stanno lanciando tantissimi, ad ogni lancio fanno la payload secondari e molti stanno lanciando anche della stazione spaziale, mi pare, sì.
Beh, ha reso molto più economica la progettazione e la realizzazione dell'hardware di volo, ma il testing non è che diventi inerentemente più semplice soltanto perché è un CubeSat, probabilmente il problema è stato lì. Beh, ricordiamo che comunque la Planetary Society si basa unicamente sulle membership e sulle donazioni che riceve, quindi non ha a disposizione i budget di altre agenzie spaziali. È anche vero che CubeSat sono stati realizzati da università e da enti molto più piccoli. Ok, non voglio parlare male di Planetary Society, mi sembra veramente, o di qualunque sia il team che sta gestendo la cosa per conto loro, ma è veramente sorprendente che si sia arrivati a accorgersi di questa cosa in orbita e che non si sia riusciti a fare una patch. Comunque effettivamente si può sperare in un single event che faccia riavviare la macchina. Siamo già arrivati.
Tra l'altro hanno anche beccato l'X-37V, adesso è arrivato in orbita, hanno trovato l'orbita, sono usciti gli osservatori, sì, a terra, l'hanno, perché tutte le volte c'è sempre la scommessa se riescono o non riescono, però ovviamente ci riescono tutte le volte.
Non c'è mai stata una volta che non ce l'hanno fatta. Dovrebbe essere veramente un lancio con rientro entro un paio di giorni, forse non riescono a trovarlo, sì. O se lo trovano non riescono.
Bisognerebbe vedere solo se hanno battuto il record di quanto tempo ci hanno messo a trovarlo, ma per trovarlo trovano.
E poi ogni tanto manovra e lo devono cercare ancora, perché non sanno quando manovra e manovra quando non lo stanno guardando, ovviamente, anche se lo stessero guardando. No, è il loro hobby. Quasi nessuno di quelli della mailing list SATO BS è un professionista, cioè sono probabilmente professionisti nel loro campo, ma nessuno è professionista nella Fly Dynamics, ma riescono a fare delle determinazioni orbitali assolutamente paragonabili, se non migliori, a quelle a volte di Eustratcom del NORAD. Ho letto anche una cosa oggi, erano i commenti di Space Flight Now, adesso che hai tirato fuori X-37B, che tra i rumors, perché ovviamente non si sa mai cosa vanno a fare questi spazioplani militari in orbita, tra i rumor di questa volta mi pare che ci sia più che altro una dichiarazione dell'aeronautica militare che dice che c'è un payload per il testing di un nuovo sistema di propulsione.
E qualche vero. E sia propulsione, sono due le cose che hanno detto stavolta del lancio, sia il fatto che c'è propulsione, questo nuovo tipo di propulsione ionica, e anche un altro che sono dei materiali che sono in esposizione allo spazio per vedere la durata, sono materiali ceramici, materiali di diverso tipo. Queste sono le due cose che hanno detto, però hanno detto una cosa in meno, perché non hanno detto se era il primo o il secondo dei due X-37 costruiti finora, quindi ci rimane il dubbio di quale dei due sia. È molto probabile che sia il secondo, però resta comunque il dubbio perché non hanno dichiarato ufficialmente quello.
È anche vero che a volte non è che vogliono tenere le cose nascoste, semplicemente non hanno una funzione di ufficio stampa che renda le cose pubbliche, perché non... a volte funziona così, certi progetti non sono segreti, sono semplicemente non divulgati per varie ragioni. Sarò un po' naive, ma è così. Il sistema di sistema innovativo di propulsione dovrebbe essere una cosa che funziona con dei toroidi di plasma magnetizzato. E qualcuno nei commenti di Space Flight Now aveva fatto riferimento a questo, che aveva questi la macchina dei Jetson aveva questi cerchi intorno al boh, qualsiasi cosa sono quelle pinne che c'è sotto, probabilmente è quello che in questo momento sta facendo X-37B. Bene, siamo già arrivati all'interludio, alla parte in cui prendiamo il cappello e lo poniamo davanti a noi chiedendo il vostro obolo. No, non è soltanto quello. Innanzitutto ringraziamo i nostri articolisti. Ho ringraziato prima Alberto Zampieron, ma per la notizia su SpaceX c'è Paolo Actis. Per la notizia, ad esempio, su LightSail, invece Luigi si è appoggiato a New Spazio, l'ottimo blog di Sergio Sestili, che è abbastanza conosciuto nell'ambiente e ha un discreto seguito, è un buon concorrente di astronautinews.it,
Sì, anche
diciamo.
perché le sue news sono molto, cioè il sito è molto, molto
È
aggiornato, quindi sì.
molto
Esatto,
tempestivo rispetto a Astronaut News, sì, certo.
ci marca stretto.
E quindi ringraziamo, oltre a Sergio, anche i nostri articolisti e tutti quelli che rimpinguono Astronauti News di notizie e fanno in modo che sappiamo che cosa dire. E anche se non lo so fino all'ultimo minuto, lo so quando aprono la notizia. Perché magari guardano la notizia durante la settimana e poi quando è il momento di fare il podcast devo anche scoprire i dettagli della notizia per poterli dire al microfono. Va così, ragazzi. E ringraziamo invece chi ci commenta, chi ci fa sapere un po' di feedback su quello che facciamo, che ci faccia sapere se possiamo fare di meglio, di più, o semplicemente se vuole instaurare una discussione a partire dalle nostre notizie. C'è una community vibrante e attiva su forumastronautico.it, ma ci sono anche i commenti su astronautinews.it se volete semplicemente dire la vostra senza iscrivervi al forum. Ma il suggerimento è sempre quello di iscrivervi al forum e fare parte della decisamente della più grande comunità di appassionati di astronautica in Italia. E poi potete sempre condividere sui social network e su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, inclusi i piccioni viaggiatori, i nostri articoli, i nostri contenuti o il nostro podcast, ad esempio, di modo che magari esponete accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo e potremo avere degli amici nuovi e dei follower in più. Dicevo del cappello in mano perché ovviamente un po' come la Planetary Society, ma un po' molto più in piccolo, tutto quello che facciamo è completamente sostenuto da donazioni. Quando non ci autotassiamo, e non capita da qualche anno, facciamo affidamento sulle casse associative per quanto riguarda l'infrastruttura che tiene insieme tutto quanto, server, microfoni, mixer, cose varie, oltre ovviamente alle spese di organizzazione di Astronauticon quando la organizziamo. Tutto questo sta in piedi grazie al fatto che ISA è un'associazione con una membership, una possibilità di essere soci. Andando su www.isa.it potete diventare soci per un anno. E ci sono sconti per studenti e cose di questo tipo. Ricevete una tessera e un gadget, ma sono sicuro che non lo fate per quello. Pensando, non mi pare che questa settimana ci siano più delle nuove iscrizioni, c'è qualche donazione singola che purtroppo ho dimenticato di estrarre e penso che la settimana prossima facciamo un bel riassuntore. Non mi pare che ci siano neppure fan mail, ci sono Paolo?
No, e nemmeno fan tweet.
No fan mail, no fan tweet.
Guardate come
Ottimo.
l'ha detto con tristezza, per favore, scriveteci delle fan mail o dei fan tweet che se no mi si rattristisce nonno Apollo.
È vero perché poi fanno piacere, no? Cioè, ci stavamo abituando bene. Ma invece continuiamo con le nostre rubriche, cerchiamo anche adesso di lanciare una sigla con il nuovo sistema che potrebbe essere complicato e poi ci abbandoniamo alle parole di nonno Apollo con la rubrica Ritorno al futuro.
And Moscow, good morning. Expedition 42 is ready for the DCC.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. E iniziamo aggiornando il medagliere, come l'abbiamo chiamato, di Samantha, cioè parlando dei record che ha raggiunto fino a questo momento. È un po' un gioco per ricordare la storia recente dell'esplorazione spaziale, del programma spaziale italiano, delle nostre attività italiane nello spazio, ma anche in generale dell'astronautica. Secondo i calcoli che aveva fatto Paolo Attivissimo, il 18 di maggio scorso, quindi 18 maggio 2015, Samantha ha raggiunto il primato italiano di permanenza complessiva nello spazio, cioè tra astronauti, uomini e donne, è quella che ha passato più tempo nello spazio tra tutte le missioni a cui hanno partecipato i vari astronauti italiani. Ha superato il record che fino a quel momento aveva Paolo Nespoli di 175 giorni nello spazio. Aspettiamo il prossimo record, che è quello del 7 giugno prossimo, quando Samantha diventerà l'astronauta donna che avrà passato più tempo nello spazio in un'unica missione, superando l'attuale record di Sunita Williams della NASA. E poi c'è un altro record che vorrò fare omologare sicuramente, che è quello che Samantha è la prima astronauta donna italiana a chiamarsi Samantha. Segnatevelo, ragazzi, perché di questo chiederemo sicuramente l'omologazione.
È fondamentale.
L'attività più importante a bordo della stazione spaziale degli ultimi giorni è stata lo spostamento del modulo PMM, il Pressurized Multipurpose Module, il modulo Leonardo costruito in Italia e che viene chiamato anche la stanza italiana della stazione spaziale, perché è un modulo magazzino in cui vengono osservate scorte, attrezzature e rifiuti. In questi giorni l'equipaggio della stazione, fra cui anche Samantha, ha lavorato molto insieme con i tecnici a terra, con il controllo missione a terra, per concludere, per compiere questo spostamento, in cui il modulo PMM è stato trasferito dal boccaporto Nadir del nodo 1 Unity della stazione spaziale, e è stato trasferito invece alla porta, al boccaporto anteriore del nodo 3 Tranquility. Un'altra operazione, una serie di operazioni importanti che sono state fatte in questi giorni in preparazione al trasferimento, che poi è stato compiuto con il braccio robotico della stazione spaziale, quindi il Canadarm, ed è durato diverse ore. Dicevamo, gli astronauti hanno fatto una serie di operazioni e preparativi che hanno richiesto diverso tempo. Per capire perché lo spostamento del modulo PMM ha richiesto così questo tempo, almeno la preparazione, ricordiamo quello che ci ricorda spesso, proprio nelle discussioni su forumastronautico.it, il nostro amico Sergio Palumberi, che è direttore di volo del laboratorio Columbus europeo della stazione spaziale internazionale. Ci ricorda spesso Sergio che, sebbene la stazione spaziale sia stata costruita in modo modulare, abbia una certa flessibilità nel modo in cui i moduli possono essere messi insieme tra di loro, ci sono comunque dei requisiti di tipo meccanico, termico, di illuminazione e di radiazioni che devono soddisfare le posizioni in cui vengono poi effettivamente messi questi moduli, perché un certo modulo, per esempio, è progettato in modo tale da sostenere una certa esposizione alla luce solare, quindi con determinati requisiti termici, e non lo si può mettere ovunque nella stazione spaziale dove ci sia un boccaporto compatibile meccanicamente. E poi anche da questo punto di vista, quindi quando parliamo degli agganci e dei boccaporti e degli attracchi, ricordiamo che ciascun modulo dispone di una serie di connessioni elettriche, elettroniche, idrauliche, pneumatiche di trasferimento dati, che sono presenti soltanto in determinate configurazioni in cui vengono agganciati i moduli. Quindi gli spostamenti, come in questo caso, richiedono una lunga e complessa riconfigurazione, per esempio delle connessioni elettriche, elettroniche, come ricordavamo, oppure anche dei condotti di ventilazione tra i vari moduli e così via. E a queste cose, a questo lavoro, ha partecipato quindi anche Samantha in questi giorni insieme con il resto dell'equipaggio. Ma il lavoro non è finito qui, andrà fatto poi anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ed era del resto iniziato anche nei mesi scorsi con una serie di passeggiate spaziali in cui Terry Virs e Butch Wilmore avevano cominciato a trasferire, a spostare, a riconfigurare il cablaggio proprio dei moduli e dei componenti da spostare. In futuro che cosa andrà fatto? Si tratterà di spostare uno dei conni di attracco, il PMA3, dal boccaporto di destra del nodo 3 al boccaporto zenith, quindi quello rivolto in direzione opposta alla superficie terrestre, del nodo 2. Questi conni di attracco sono dei componenti a cui possono attraccare, quindi sono dei boccaporti con una specie di corridoio, a cui possono attraccare dei veicoli con equipaggio. In passato arrivavano a questi boccaporti gli Space Shuttle, e in futuro attraccheranno a questi PMA, questi moduli PMA, a questi boccaporti, i futuri veicoli per il trasporto di equipaggio che la NASA ha fatto sviluppare a società spaziali private nell'ambito del programma Commercial Crew Development. Sono risultati vincitrici di questi contratti della NASA le società SpaceX e Boeing, che produrranno rispettivamente una versione con equipaggio della capsula Dragon e il veicolo sempre con equipaggio, questa volta della Boeing, CS-700, che utilizzeranno i due boccaporti PMA in queste nuove posizioni. Quindi lo scopo finale di tutto il lavoro, iniziato alcuni mesi fa e che proseguirà ancora per qualche mese, è proprio rendere disponibili questi due nuovi boccaporti. Un altro passo importante sarà il posizionamento, sempre attraverso il braccio robotico Canadarm della stazione spaziale, di un piccolo adattatore a questi boccaporti chiamato International Docking Adapters, che fornirà le connessioni meccaniche, elettroniche e di cui parlavamo, proprio con questi veicoli con equipaggio. Quindi si tratta di una serie di anelli, due anelli, che verranno portati in futuri voli cargo sulla stazione spaziale, verranno mossi, posizionati con il braccio robotico per sistemarli in cima ai rispettivi PMA. Parleremo in futuro ancora di questi lavori di riconfigurazione della stazione spaziale, ma nonostante tutto questo lavoro prosegue l'attività scientifica a cui partecipa anche Samantha, e in questi giorni in particolare Samantha ha lavorato a un esperimento, alle attrezzature sperimentali che si trovano nel Biolab, un armadio per esperimenti di biologia e scienze della vita che si trova nel laboratorio europeo Columbus della Stazione Spaziale Internazionale. In particolare Samantha ha estratto da un esperimento che si chiama Tripod Lux A una cassetta, un contenitore con i dati sperimentali raccolti. Il contenitore lo metterà, o credo che l'abbia già messo, sulla sua Soyuz, quindi la TMA-15M, per riportarlo a terra tra un paio di settimane, quando lei stessa rientrerà con il suo equipaggio a terra, e quindi fare avere agli scienziati i dati sperimentali raccolti in modo che li possano analizzare. Tripod Lux A è uno dei tanti esperimenti che cercano di studiare gli effetti delle condizioni dell'ambiente spaziale sul sistema immunitario, sulle cellule del sistema immunitario. In questo esperimento in particolare ci sono delle cellule, alcuni tipi di cellule molto diffuse nel sistema immunitario dei topi, quindi sono cellule di topo, che sono state trattate in questo esperimento in due condizioni diverse, cioè in assenza di peso, che è la situazione normale sulla stazione spaziale, e anche in una centrifuga a 1G, in modo da simulare la gravità terrestre. Le due condizioni in cui si osservano queste cellule cercano di separare gli effetti della gravità da quelli della permanenza nell'ambiente spaziale, quindi per esempio la permanenza nell'ambiente di radiazione. Nell'esperimento Tri-Pollux A si osservano degli effetti luminosi prodotti da alcune reazioni chimiche che si verificano proprio nelle trasformazioni di queste cellule. Accennavo nell'episodio precedente di Ritorno a Futura che Samantha aveva iniziato a smontare un apparato sperimentale nel laboratorio giapponese Kibo, in particolare nella parte laboratorio che si chiama Fluid Physics Experiment Facility, per l'installazione di un nuovo esperimento. Si chiama Dynamic Surf 3. Samantha ha preparato la parte principale di questo apparato sperimentale, in cui ha inserito una cassetta, un contenitore con i campioni, e poi a sua volta ha inserito e iniziato la configurazione di questa parte principale dell'apparato nel Fluid Physics Experiment Facility. Si tratta di uno di una lunga serie di esperimenti sulla convezione di Marangoni. Quindi Dynamic Surf 3 si occupa proprio di questa convezione di Marangoni, e in questo caso l'esperimento che verrà effettuato, credo, dagli equipaggi che seguiranno quello di Samantha, cercherà di studiare la convezione tra due dischi che si trovano nell'apparato sperimentale, in cui verrà formato un ponte di olio di silicone, e alla cui superficie, quindi su cui, sul qual, su questo ponte, si osserveranno questi fenomeni di convezione dovuti a differenze di tensione superficiale indotte da differenze di temperatura. Quindi i due dischi dell'apparato sperimentale verranno riscaldati a temperature diverse. E Samantha, tra le operazioni di configurazione, ha impostato e verificato le impostazioni delle fotocamere, delle videocamere che riprenderanno questo esperimento. Queste sono le attività principali di cui si è occupata Samantha dal punto di vista della gestione della stazione spaziale e degli esperimenti scientifici, e vorrei chiedere al mio equipaggio questa volta invece se ci sono vostre osservazioni o commenti sul lavoro di questa settimana di
Sì, io
Samantha.
volevo dire che la settimana scorsa ho detto un'inesattezza perché quando abbiamo parlato dell'undocking di Dragon ho detto erroneamente che Samantha era direttamente uno dei due operatori del braccio robotico e ho sbagliato perché erano Terry Wirth e Scott Kelly. Samantha si è occupata della classico leak check e comunque delle altre operazioni che sono, insomma, si devono fare per quando si ha un undocking, però non ha manovrato fisicamente il braccio robotico come era successo nell'altra occasione. Poi volevo invitare tutti, se già non lo sapete, di ascoltare, se non avete niente da fare, magari in ufficio, se siete stanchi di ascoltare la musica, magari vi sintonizzate su ISS Live, dove potete sentire le comunicazioni pubbliche che gli astronauti hanno verso Terra. Ne abbiamo già parlato altre volte di questo canale, però mi è venuto in mente questa cosa perché quando Paolo parlava appunto che lo spostamento del PMM ha necessitato una riconfigurazione di molti dei cavi delle connessioni sui vari boccaporti d'attracco interessati a questa manovra, uno degli argomenti di cui si discuteva di più tra Houston e la stazione spaziale, di cui anche Samantha era protagonista, era appunto queste operazioni di riconfigurazione di cavi e di quant'altro. Quindi questa settimana si è sentito molto parlare di cavi, cavetterie e queste cose molto da nerd spaziali, però se volete ascoltare sono sicuramente interessanti.
Ringrazio Ricchi per aver dato queste informazioni aggiuntive e per aver recuperato il suo debito formativo in stazione spaziale. L'avventura di Samantha continua e noi continueremo a raccontarvela nel ritorno a Futura.
Grazie Paolo, ma ti cedo la parola, ti lascio la parola. Come, hai detto la settimana scorsa che ti sei. Mi cedo la parola, ti sei detto.
Sì, mi
Ti
passo la parola.
rimbalzo la parola per l'altra rubrica super amata, quella delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città. Si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il primo vero lanciatore europeo nacque da una situazione imbarazzante. Intorno alla metà degli anni 50 il governo britannico aveva deciso di sviluppare un proprio missile balistico a medio raggio. Questo sarebbe servito sia per dare una capacità di deterrente nucleare propria alla nazione, sia anche per sostituire, per rimpiazzare la flotta di bombardieri, di aerei da bombardamento ormai obsoleti, resi obsoleti dai missili balistici e dalle testate nucleari. Il governo britannico quindi iniziò a sviluppare un missile balistico a medio raggio che venne chiamato Blue Streak. Ma si resero presto conto le autorità britanniche che questo missile sarebbe stato troppo costoso, ma soprattutto dal punto di vista dell'impiego militare anche troppo vulnerabile ad attacchi preventivi. E quindi per evitare l'imbarazzo che sarebbe seguito alla cancellazione di un programma di sviluppo così costoso, la Gran Bretagna provò a riconvertire in ambito civile questo progetto, il missile Blue Streak, rendendolo il primo stadio di un lanciatore per utilizzi civili. Ma ci si rese conto ancora una volta che il Regno Unito non avrebbe avuto la capacità finanziaria di portare avanti questo progetto nemmeno come lanciatore civile, proprio per i costi eccessivi. Allora decise di coinvolgere una serie di partner internazionali, a cominciare dall'Australia che avrebbe fornito il sito di lancio. E poi a mano vennero coinvolti anche un gruppo di nazioni europee, tra cui l'Italia. E nel 1962 venne, dopo la cancellazione che c'era stata nel 1960 del progetto Blue Streak e l'inizio del lavoro a questo nuovo progetto civile, venne costituita un'organizzazione chiamata ELDO, un'organizzazione europea internazionale chiamata European Launcher Development Organization. Un'organizzazione che mise insieme, appunto, dicevo, diverse nazioni. Non soltanto il Regno Unito, ma anche quelli che sarebbero diventati poi dei partner importanti dell'Agenzia Spaziale Europea, cioè la Francia e la Germania, oltre naturalmente anche all'Italia. E venne costituita una rigida divisione del lavoro per lo sviluppo di questo futuro lanciatore che sarebbe servito per le esigenze di lancio di satelliti di telecomunicazione e di meteorologici dell'Europa, quindi esigenze europee di lancio di satelliti. E sarebbe servito anche per dare all'Europa delle acqu far acquisire all'Europa delle capacità proprie di lancio orbitale, di lancio nello spazio, per non lasciare queste tecnologie soltanto agli americani e ai sovietici. Dicevamo di questa rigida organizzazione del lavoro a questo nuovo lanciatore, in cui il Blue Streak, realizzato, progettato dal Regno Unito, sarebbe rimasto il primo stadio come previsto. La Francia invece si sarebbe occupata del secondo stadio, chiamato Coralie, e invece la Germania avrebbe progettato e sviluppato il terzo stadio, chiamato Astris. L'Italia invece in questo progetto avrebbe avuto il ruolo di sviluppare un satellite, e poi l'Olanda e il Belgio sarebbero occupate della telemetria e dei sistemi di guida a terra. Iniziarono i lanci di questo nuovo vettore nel 1964 con una serie di test suborbitali. Vennero fatti in tutto una dozzina di questi lanci tra il 1964, quindi l'inizio del progetto, e l'ultimo lancio nel 1971. La maggior parte lanci suborbitali e anche qualche tentativo orbitale. Ma per la maggior parte questi lanci non ebbero successo, e soprattutto i lanci orbitali non ebbero successo. L'unico stadio che funzionò realmente fu proprio il Blue Streak britannico, e poi il Regno Unito si chiamò fuori dall'Eldo e da questo lavoro, concentrandosi sullo sviluppo di un altro vettore chiamato Black Arrow, basato proprio sullo sviluppo del Blue Streak. E si diedero un po', insomma, le nazioni che producevano il lanciatore si diedero un po' la colpa a vicenda, rilevando che c'era una divisione del lavoro talmente rigida che c'erano difficoltà di comunicazione e non si capiva bene di chi fosse la colpa. Insomma, alcuni lanci suborbitali ebbero parziale successo, con spegnimenti prematuri degli ultimi stadi, ma insomma, tutto sommato fu un fallimento questo progetto. Ma qualcosa di importante sopravvisse a questo progetto, perché nel 1965 la Francia si era resa conto che comunque la potenza di questo lanciatore non sarebbe stata sufficiente per i carichi utili che prevedeva l'Europa di lanciare. Allora aveva proposto lo sviluppo di una versione successiva del lanciatore che era stato chiamato Europa, questo lanciatore comune che avrebbe dovuto servire per le necessità del continente. Dicevamo che la Francia propose una versione successiva del lanciatore Europa, chiamata Ariane, che poi ebbe una storia successiva, uno sviluppo successivo, ed è ciò che forse è rimasto di più importante, oltre che l'esperienza iniziale di cooperazione e di tecnologia con altre nazioni europee, che poi è confluita nell'Agenzia Spaziale Europea. Creata nel 1975, mettendo insieme l'esperienza dell'Eldo e un'altra organizzazione importante europea di ricerca spaziale chiamata ESRO, European Space Research Organization. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie, grazie Paolo. Dalla chat mi sfidano. Io le stupidate le scrivo in chat per evitare di sporcare il podcast. Però se mi sfidano, dico che i francesi volevano lanciare il loro stadio, il Coralie, e invece alla fine è ancora lì. Ciao. Passiamo a qualcos'altro. È una sfida. Se mi sfidano alla chat, io sono come McFly in Ritorno al Futuro. Mi dicono: "What are you, a chicken?" Niente.
Oppure un invito a nozze, come si dice in Italia.
Anche. Abbiamo i link della settimana. Proviamo anche a mostrare qualche. qualche video, se ce la facciamo. Li hai segnalati tu, Ricky, perché sei l'uomo dei video?
Esatto, sono due link e due video. Il primo è assolutamente unico e assolutamente da non perdere. E si tratta di una soggettiva molto molto particolare del docking della Soyuz TMA-16M, ossia l'ultima che è arrivata sulla stazione spaziale, che portava a bordo Kelly e Kornienko per la missione di un anno e Padalka invece, che farà una classica missione di 6 mesi. Normalmente quando una Soyuz attracca la stazione spaziale siamo abituati a vedere, cioè il massimo che possiamo vedere dalla Soyuz è la telecamera del Kursk, quindi vediamo delle immagini in bianco e nero con sovraimposte, insomma tutta la telemetria che serve al Kursk per ottenere un docking adeguato, oppure dalla stazione spaziale magari qualche immagine di sfuggita della Soyuz che si sposta per entrare nel giusto assetto. Invece qui possiamo seguire l'intera manovra di avvicinamento, quindi ci sono delle immagini assolutamente suggestive della stazione spaziale internazionale con sullo sfondo la Terra, e poi pian piano vediamo che la Soyuz si allinea al portello di Poisk, che è il modulo dove si è attraccata, fino al docking completo. Si vede molto bene anche come la sonda di attracco vada a centrare il cono dalla parte della stazione spaziale, ed è molto interessante vedere che nonostante il cono sia fatto apposta per, insomma, come dire, compensare eventuali disallineamenti nella fase finale del docking, qui vedete che proprio il Kursk ha funzionato perfettamente e c'è stato un centraggio perfetto del bersaglio e la Soyuz è attraccata senza problemi. Si sente anche un po' di vibrazione, un po' di audio, quindi subito dopo al contatto con il meccanismo d'attracco iniziate a sentire i motorini e le molle che si tendono per, diciamo, avere l'hard docking, insomma quello l'unione fisica rigida delle due navi. È molto molto bella, molto, molto bella. E mi sto sentendo in cuffia. Che bello. Ecco comunque Mike che ha trovato la parte del video, che segnalavo sto zitto, così sentite. Bene, quindi vi consiglio di scaricarlo. L'altro video invece che vi propongo, ne avevamo già parlato in un'altra occasione, cioè del test del sistema di fuga della Dragon Manned. Dragon Manned, che ne ha parlato anche così di sfuggita Paolo, parlando delle varie riconfigurazioni della ISS per accogliere capsule abitate in futuro. Questa, la Dragon 2.0, è proprio una di queste navette. Il video del test che è stato effettuato dal Kennedy Space Center, l'avevamo visto dall'esterno. In realtà sulla capsula Dragon era montata anche una telecamera in soggettiva, dove potete vedere benissimo quel momento in cui dicevamo l'altra volta da vomito, perché insomma da quando si dispiegano i paracaduti e la capsula fa quelle due o tre oscillazioni molto brusche, però lo potete vedere come se foste a bordo. Praticamente molto bello, perché anche sullo sfondo potete riconoscere il Launch Complex 39 del Kennedy Space Center. E
visto che è come essere a bordo, non guardatelo dopo aver mangiato, altrimenti quelle oscillazioni avranno il loro effetto.
Ma come diceva qualcuno sul forum, a me è sembrato meno peggio in questo video che
sì. Scusate. Probabilmente sì,
voi non sentite l'audio, ma per me è assordante. Sembrava meglio in questa versione che nella versione vista da fuori. Quello che mi piace di più però è vedere il
trunk,
modulo di servizio
che viene assolutamente affascinato anche questo video, quindi vi consigliamo di vederlo. Se ci state ascoltando solo in audio, andate un attimo a vedere le note dell'episodio, dove troverete i link.
Le note dell'episodio le trovate su astronauticast.com cercando l'episodio 29 della stagione 8, e potete anche godervi i suoni del volo. In questo caso ho attivato l'audio esattamente nel momento in cui il video diventa sostanzialmente silenziosa. Ma va bene così. Lasciamo che il video ci accompagni allo Splashdown. Full screen per riuscire a mantenere la sigla. E cominciamo a tirare i remi in barca. Anche questa puntata è giunta alla fine. Speriamo di non aver fatto troppi disastri con il nuovo setup. Adesso scopriremo che alla fine la puntata non si sente o qualcosa del genere, ma non fa nulla. Ce l'avrebbero detto dalla chat in diretta. E cominciamo a darci appuntamento alla prossima puntata di giovedì prossimo, che se non sbaglio è il 4 di giugno. Quindi da parte mia, Michael Sacchi, dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che fino alla prossima settimana potete partecipare e seguire le nostre discussioni su forumastronautico.it.
Da Carmagnola c'è Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, buona settimana e alla prossima.
E da Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buon ponte per chi lo fa, se lunedì state a casa fate un ponte lungo fino al 2 giugno, quindi ci sentiamo comunque, noi siamo puntuali qui giovedì prossimo. Ciao.
Che ponte c'è? Ah, la festa della Repubblica.
Tu vivi adesso in un altro paese, queste festività.
No, è che qui c'è un altro
ponte. Tu hai la Pentecoste, tu hai queste infatti, cose, noi abbiamo...
ci sono feste ogni weekend praticamente tra maggio e giugno, ma sapevo che non erano in Italia, però dimenticavo il 2 giugno, giusto? Bene, è solo un caso, perché qui le feste sono tutte legate alla Pasqua, quindi si muovono, tutte mobili. Bene, come dicevo, ci ascoltiamo ci vediamo anche se ci guardate su YouTube il 4 di giugno, e fino ad allora... Ad Astra.